SBS Italian.
Ritorna il nostro appuntamento con Voglio andare a vivere in Australia. Tutto quello che avreste voluto sapere sui visti australiani e non avete mai osato chiedere. Naturalmente potete sempre chiederlo invece scrivendoci a italian@sbs.com.au oppure attraverso la nostra pagina Facebook o il nostro profilo Twitter, e noi naturalmente rigireremo le domande all'agente di immigrazione Emanuela Canini. Emanuela, buongiorno, bentornata.
Buongiorno a voi.
Allora, Emanuela, con te, prima di rispondere a un paio di domande, vogliamo prima di tutto ritornare a parlare del caso Dutton, che sta ancora guadagnandosi le prime pagine qui in Australia. Sappiamo tutti più o meno com'è andata, ma insomma ricordiamolo: nel 2015 due ragazze, una francese e una italiana, vennero fermate alla dogana perché avevano ammesso di essere venute in Australia per lavorare come ragazze alla pari, nonostante avessero un visto turistico. Ora, la questione è che Peter Dutton sarebbe intervenuto per salvare le due ragazze dall'espulsione, concedendo loro l'ingresso nel paese, nonostante il parere contrario del Dipartimento. E le accuse sono di avere utilizzato la discrezione personale concessa ai ministri dell'immigrazione in maniera forse inappropriata o eccessiva. Prima di entrare nei dettagli, ci puoi chiarire un fatto? Cioè, il ministro dell'immigrazione può effettivamente fare quello che vuole, insomma, intervenire in questo modo quando si tratta di visti? C'è questa discrezionalità?
Praticamente sì, si chiama Ministerial Intervention ed è contemplata proprio dalla legge. Praticamente il ministro può cambiare l'esito di una richiesta di visto in qualsiasi caso, quindi ne può approvare uno quando questo è rifiutato, come anche ne può cancellare uno dopo che è stato approvato. Ci sono delle linee guida scritte proprio dal ministro e in genere si considerano solo casi molto particolari, quindi non è, diciamo, una procedura che si applica a tutti, ma essenzialmente, diciamo, è stata creata per quei casi che richiedono sono dei casi abbastanza umani, diciamo così.
Entriamo nel dettaglio del caso che riguarda queste due giovani, appunto entrate in Australia per lavorare come ragazze alla pari. Il nocciolo della questione è che non avessero il visto adatto, ma quale sarebbe in effetti questo visto? C'è un visto per ragazze alla pari? No, in realtà non esiste. Come funziona quindi? Quale visto dovrebbero utilizzare?
Ma il sistema di immigrazione si basa ufficialmente sul colmare delle carenze di mercato che gli australiani non possono riempire, quindi la babysitter ovviamente la può fare qualsiasi persona in Australia. Mi direte, ma se io la babysitter la voglio che parli un'altra lingua, ma ce ne sono di persone in Australia che parlano altre lingue, sia di residenti permanenti sia di ragazzi di passaggio con visti studio o working holiday. E poi no, dicono sempre Australian first, quindi sì, non ci sono visti per babysitter perché appunto non è una di quelle occupazioni, come dicono loro, skilled, che sta sulle liste, per cui diciamo che non essendoci un visto bisogna trovarsene un altro che sia adatto come qualsiasi altra occupazione. E poi se andiamo a vedere, ad esempio, ci sono dei visti per diplomatici, per i domestici dei diplomatici, ma lì entriamo nel merito del campo politico e quindi è tutta un'altra storia.
Immagino quindi che in generale uno dei visti più utilizzati da chi viene per un periodo a fare la ragazza alla pari in Australia sia ad esempio working holiday, qualora abbiano i requisiti di età giusti.
Assolutamente sì, se non è il working holiday sarà un visto studio praticamente, perché sono quelli i visti che non hanno dei requisiti particolari sulle occupazioni, quindi con quei due tipi di visti uno può fare qualsiasi cosa, l'unico limite che sappiamo appunto è quello del working holiday, di poter lavorare solo 6 mesi per lo stesso datore di lavoro, mentre il visto studio ha questo limite orario bisettimanale di 40 ore, però effettivamente si può fare qualsiasi tipo di lavoro.
Dal punto di vista tecnico, quindi, è corretto dire che Peter Dutton ha agito nei limiti delle sue prerogative e che la questione sia più politico-morale che di vero e proprio abuso di potere, dal tuo punto di vista?
Sì, sicuramente. Lo scandalo è più che altro il fatto che il ministro abbia usato i suoi poteri speciali, che detto così sa molto di supereroe, ma non lo è, per approvare un visto che per un caso che speciale non lo è per niente. E inoltre, come dicono le linee guida scritte dal ministro stesso, che vanno appunto seguite dal Dipartimento di Immigrazione e che lo sono stati seguiti appunto perfettamente, il ministro non considera casi in cui, anche se umanitari, la persona non abbia seguito le regole del visto o non abbia intenzione di seguirle, come appunto in questi due casi. Va da sé che chi vuole lavorare con un visto turistico non avrebbe alcuna chance di farsi approvare il visto dal ministro dopo un rifiuto o una minaccia di deportazione, come è successo.
Ricordiamo che stiamo parlando con l'agente di immigrazione Emanuela Canini, siete sintonizzati sulle frequenze di Radio SBS. Emanuela, qualora ci fosse qualcuno all'ascolto che magari ci segue anche dall'Italia, che avesse voglia di venire in Australia proprio per un'esperienza come ragazza alla pari, esistono anche i ragazzi alla pari tra l'altro, qual è il consiglio che daresti loro dal punto di vista del visto?
Diciamo che appunto se si vuole venire in Australia per fare l'au pair, bisogna verificare che si abbia il visto con un permesso di lavoro, quindi questo può essere un visto working holiday, come abbiamo detto, un visto studio, oppure se si è sul visto di un partner che ha appunto il permesso di lavoro, può essere magari, non so, un visto TSS, mentre il partner è sponsorizzato da qualche azienda. Sappiamo che il partner sul visto TSS non ha limiti di lavoro né di tipo di occupazione né di orari, quindi quello potrebbe essere un caso, oppure se è addirittura un partner visa. Quindi ovviamente bisogna considerare caso per caso, però se non si ha il permesso di lavoro non si va da nessuna parte.
Credo che possa nascere a volte l'equivoco dal fatto che si pensa in fondo io offro il mio lavoro, in cambio mi danno vitto e alloggio, questo però non basta.
No, non basta, perché non lo possiamo considerare neanche volontariato in realtà, perché ad esempio il visto turistico prevede che si possa fare del volontariato se questo è occasionale e non ruba il posto di lavoro a nessun australiano. Quindi in questo caso appunto non si rientra nel volontariato come lo intende l'immigrazione, per cui assolutamente no, non era, diciamo, il visto turistico non era adatto e il ministro non avrebbe dovuto approvarlo.
Grazie Emanuela, noi passiamo adesso alle domande che ci sono arrivate. Una ci chiede: vorrei ricevere informazioni in merito alla richiesta del visto, naturalmente questo ce l'aspettavamo. Siamo una coppia italiana e vorremmo passare 3 o 4 mesi in Australia, ospiti di un caro amico, e in quel periodo vorremmo avere la possibilità di lavorare regolarmente. Il problema è che Monica, una delle due persone, ha età inferiore a 31 anni, quindi può sicuramente richiedere Working Holiday Visa, mentre chi scrive ha 43 anni compiuti, quindi naturalmente non potrebbe farlo. La richiesta è: ci sono altre possibilità a disposizione? Quale tipo di visto può richiedere il 43enne che scrive? Naturalmente dice anche: vorrebbero passare un paio di settimane in vacanza e poi cominciare un'attività lavorativa per un periodo non inferiore ai 3 mesi. Arriverebbero già a novembre 2018. Insomma, che cosa possono fare?
Direi che per chi non può più fare un working holiday visa, l'unica alternativa per lavorare per 3 o 4 mesi è un visto studio. Il visto di sponsorizzazione, anche se ci fosse uno sponsor e si avessero tutti i requisiti, mi sembra una spesa eccessiva, e a livello di documentazione sappiamo che sia lo sponsorizzato che il datore di lavoro dovranno mettere insieme un bel po' di carte, per non parlare del test in inglese da fare e da superare ovviamente. E quindi con le tempistiche, se dicono di venire a novembre, per me già è tardi per quel tipo di visto. Allora, il visto studio è facile da fare, ma vale la pena a livello di costi? Perché si può lavorare, come ho già detto prima, solo 40 ore ogni 2 settimane. L'Australia ha un costo vita molto alto, bisogna pagare la scuola, l'assicurazione medica privata che è obbligatoria, insomma bisogna farsi 2 calcoli. Purtroppo altri visti per brevi periodi di lavoro in situazioni generiche non ce ne sono. Se poi parliamo di lavoro altamente specializzato e si viene inviati da una compagnia australiana, da una compagnia australiana per un progetto specifico o per l'installazione di macchinari, allora c'è il visto 400, ma quella è un'altra situazione che non mi sembra sia la loro. Quindi penso che il visto studio a questo punto sia l'unica.
Emanuela, un'altra domanda. Luigi ci scrive: ciao ragazzi, mentre facevo il visto ho commesso 2 errori abbastanza grandi. Nelle domande relative alla salute ho dichiarato di avere bisogno di alcune cure mediche e ho commesso altri errori in 2 domande. Come devo fare? Posso fare un'altra domanda? Devo chiamare direttamente? Che consiglio daresti in questo caso a Luigi?
Allora, intanto rifare il visto significa ritirare quello fatto e rifarne un altro, bisogna vedere se questo è possibile, dipende da che visto ha al momento e da quale visto ha richiesto, ovviamente si perdono tutti i soldi e si ripaga, quindi sinceramente non lo consiglio, se no si può entrare nella richiesta fatta proprio nel proprio IMI account e lì esiste una pagina dove si possono menzionare le informazioni sbagliate e quelle corrette. Il link si chiama Notification of Incorrect Answer, si può scrivere tutto là praticamente. Certo, correggere certe informazioni porta anche il Dipartimento a farsi alcune domande, ma se sono semplici errori di scrittura o di click messi nel posto sbagliato non c'è problema, se invece sono correzioni un po' strane magari appunto qualche domanda se la fanno. Di solito però per quanto riguarda la parte della salute, quando si mette la crocetta sulla necessità di cure mediche, il sistema informatico fa scattare la richiesta di visite mediche automaticamente, questo lo può verificare lui stesso se va nel link della pagina che si chiama Organize Your Health Examination, quindi sempre dentro l'IMI account. È possibile che veda già la richiesta di fare esami medici e poi sarà comunque l'impiegato dell'immigrazione a mandare la richiesta formale via email quando sarà il suo turno, ma se è un errore gli esami medici non vanno fatti e quindi l'impiegato non dovrebbe mandare la richiesta. Il problema è che non sempre leggono tutto e può succedere che la mandi lo stesso, a quel punto magari glielo si può far presente, ma sicuramente la prima cosa da fare è correggere le informazioni al più presto prima che l'immigrazione processi la documentazione.
Prima però, Emanuela, dicevi evitate le correzioni strane, che cosa intendi per correzioni strane? Cioè cambiamenti sostanziali, tipo prima ho detto di essere medico, ora dico di essere ingegnere?
Sì, praticamente sì, ovviamente non succede di solito proprio questo, però sai, si dice prima magari le date di lavoro, quindi ho lavorato dal giorno X al giorno XY e praticamente queste devono tutte coincidere per esempio con le referenze che si sono allegate alla richiesta del visto oppure ad altre dichiarazioni che si sono fatte in visti precedenti, quindi di solito le date sono abbastanza importanti, non solo quelle di lavoro ma proprio in generale. Non so, per esempio, poi siccome non ci dice che tipo di visto è, adesso non mi vengono esempi, ma se fosse un partner visa, per esempio quando hai conosciuto il tuo partner, quando inizia la relazione, tutte queste cose, allora se si comincia a girare intorno un po' troppo a cambiarle, insomma cominciano a controllare molto bene quello che si dice.
Giustamente. Emanuela, grazie per essere stata con noi e noi ci risentiamo tra 2 settimane.
Va bene, grazie a voi, alla prossima.
Emanuela Canini, agente di immigrazione, voi potrete riascoltare il suo intervento di oggi al termine del programma, come sempre sul sito www.sbs.com.u/italian e invece se avete domande potete mandarcele nel frattempo attraverso l'email italian@sbs.com.au.
Dicci la tua, segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.